Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi dalle 11.30 circa fino alle 12.30. Vi ricordo che ci potete scrivere durante questa puntata al 331-6214013 con un Telegram, con un WhatsApp oppure con un SMS, che ci potete scrivere anche diretta a chiocciolapopolarenetwork.it con una mail. Se invece volete mandarci commenti, segnalazioni o richieste di informazioni in altri momenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure anche sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi parleremo oggi. È giovedì, ritroveremo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica in chiusura di puntata. In realtà la seconda parte sarà dedicata quasi interamente alla lirica perché va in scena fra non molto ed è stata appena presentata alla stampa la nuova opera di Francesco Filidei, al quale peraltro è dedicato il Festival Milano Musica, dal titolo Il nome della rosa, per la regia di Damiano Micheletto. Si tratta ovviamente di un'opera ispirata al celebre romanzo di Umberto Eco, quindi ascolteremo le voci dalla presentazione, a cominciare da quella di Francesco Filidei. Vi parleremo di un libro che ripercorre una storia della Resistenza che è dedicato anche ai più giovani. Non lontano da qui, edizioni Lapis, a firmarlo Francesca Avanzini. E un altro libro invece aprirà la nostra puntata e ascolteremo tra breve la voce di degli autori. Fabio Poletti e Cristina Giudici firmano il libro Vita e Libertà contro il fondamentalismo, edito da Mimesis. L'intervista è di Michele Migone. Ascoltiamo.
Ispirato alla rivolta delle donne iraniane, per quello si chiama Vita e Libertà, perché si ispira al movimento Donna, Vita e Libertà, e partendo da lì poi siamo andati avanti e abbiamo indagato e cercato tutti quegli eroi o quelle eroine che, secondo l'accezione della Fondazione Garivo, che ha sostenuto la ricerca e che ha creato anche la collana di libri che ha pubblicato questo libro, che è il terzo, si chiamano Giusti e Giuste, e sono i giusti e giuste contemporanei che combattono per la libertà e che hanno sacrificato la loro vita per le libertà che noi diamo un po' per scontate, quindi per la democrazia e i diritti umani, e che qualche volta hanno anche salvato delle persone. E quindi siamo andati praticamente a cercare storie anche molto inedite, non solo quelle famose, dall'Iran in tutto il Medio Oriente, paesi del Golfo. Siamo andati a tirar fuori anche il primo intellettuale riformatore dell'Islam contemporaneo in Sudan, che è chiamato il Gandhi del Sudan. E poi siamo andati in Libano, Fabio si è occupato tanto dei curdi, insomma siamo andati un po' ovunque. Poi ci sono alcune storie raccontate dal presidente della Fondazione Garivo, Gabriele Nissim, che sono state aggiunte, e quindi è una panoramica su tutta la battaglia e su tutti i giusti e le giuste che hanno combattuto e combattono contro il fondamentalismo. Ovviamente abbiamo spiegato nel nostro prologo che non è un libro contro l'Islam, ma è un libro contro l'Islam integralista e non è ovviamente contro i 2 miliardi di persone che professano e praticano l'Islam in modo pacifico e credono nel diritto universale alla pace e alla libertà di culto, ma semplicemente abbiamo raccontato le persone che si battono per i diritti umani e contro la visione distorta, diciamo, dell'Islam e soprattutto nelle teocrazie, come in Arabia Saudita, come in Afghanistan, come in Iran e in tanti altri paesi.
Fabio, qual è la storia che ti ha colpito di più di questa che avete raccolto?
Ma in assoluto devo dire la storia di Homa Darabi, che è una donna iraniana, una dottoressa che ha vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti, entrando nella board dell'Associazione Americana degli Psichiatri, prima donna musulmana a entrare in questa associazione. Lei già si batteva contro il governo dello Shah Reza Pahlavi quando nel 79 lo Shah abbandona l'Iran e scappa a Parigi. Lei torna in patria, è l'anno in cui poi a dicembre arriva l'Ayatollah Khomeini e torna alla guida del paese. Lei continua a fare il medico, apre uno studio privato in cui accoglie anche persone bisognose che cura, insomma, fa un'operazione, diciamo, di medico di base anche, diciamo, con grande impegno. Solo che viene denunciata da un suo paziente perché lei non porta il velo, che è una situazione ricorrente in Iran, lo ricordava Cristina, Mahsa Amini venne uccisa per questo soltanto 3 anni fa, e a quel punto si scatena la furia del regime iraniano contro di lei. Prima le impediscono di fare lezioni all'università. Poi le impongono di chiudere lo studio, le impediscono anche di avere semplicemente contatti privati e praticamente azzerano la sua vita. Lei ha un contenzioso che va avanti per qualche anno e alla fine decide, come gesto di estrema protesta, di andare nella piazza principale di Teheran e si dà fuoco. E mentre brucia, grida vita, donna e libertà, donna, vita e libertà, che è poi, diciamo, lo slogan, che è stato ripreso negli ultimi anni dalle donne, e dagli uomini che in Iran protestano contro il regime. Quindi, diciamo, è stata la prima persona a coniare in un modo così tragico e drammatico una frase che è diventata praticamente il simbolo della rivolta delle donne e degli uomini iraniani.
Qual è stata la storia più difficile da raccogliere e raccontare?
La storia che forse è stata più complicata, ma anche più gratificante da raccontare, secondo me è quella invece molto, molto famosa, che è quella di Khalida Popal, che è la fondatrice della nazionale afghana di football, che l'ha fondata nel 2007 e poi, nonostante ci fosse la missione internazionale, in Afghanistan ha dovuto scappare e lei dall'esilio ha continuato a sostenere la nazionale. E ha anche denunciato, grazie alla collaborazione con una giornalista del Guardian, anche gli scandali sessuali perché c'erano gli abusi e gli stupri nei confronti degli atleti da parte del presidente della Federazione Afghana di Calcio. E sono andata recentemente a conoscerla a Copenaghen, perché lei rilascia pochissime interviste, quindi volevo conoscerla. E la cito perché adesso lei ha raggiunto una sfida, ha vinto una sfida incredibile. Praticamente è riuscita, dopo 3 anni e mezzo di petizioni, oltre ad aver salvato nel 2021 tutta la squadra che è adesso in esilio, sia quella under, quella junior, sia quella senior, è riuscita a ottenere dalla FIFA il primo riconoscimento della squadra. Quindi vuol dire che nel giro di qualche anno, o forse anche di qualche mese, speriamo, questa squadra potrebbe scendere in campo rappresentando l'Afghanistan, ma contro i talebani. E secondo me questa è una storia straordinaria che dimostra, diciamo, cosa sono capaci di fare le donne contro il fondamentalismo e per la vita e la libertà. Volevo ricordare che lei è stata onorata come giusta l'11 marzo scorso dalla Fondazione Garivo al Giardino dei Giusti Montestella. È stata uno dei giusti che è stata onorata.
Ed erano Cristina Giudici, Fabio Poletti, a proposito del loro libro Vita e Libertà contro il fondamentalismo, edito da Mimesis, al microfono di Michele Migone.
To see you there in Spain, that was a month ago and change, and now I think you need some space. I will pause and stand with space, 'cause you really are a babe.
E questo è There's a Rhythm, traccia dall'ultimo lavoro dei Bon Iver, artisti della settimana scelti dalla nostra redazione musicale appunto per questa settimana. Noi siamo arrivati alla seconda voce, alla seconda intervista della puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare di quest'oggi. Anche in questo caso si tratta di un libro che ha a che vedere con la resistenza, come sapete le nostre trasmissioni e anche le nostre proposte in vista dell'80esimo della liberazione il prossimo 25 aprile sono molte, alcune avete già imparato a conoscerle, ad esempio le tre serate che martedì, mercoledì e giovedì prossimo si svolgeranno nel nostro auditorium e a cui vi invitiamo a partecipare numerosi prenotandovi. Le riassumerò al termine di questa puntata, ma intanto se andate sul nostro sito le scoprite, oppure se seguite i nostri social trovate numerosi annunci in varia forma e foggia che ve le ricordano. Dicevo, a Cult, come in altre trasmissioni, quotidianamente abbiamo un appuntamento con la resistenza. Quello di oggi è il libro di Francesca Avanzini, che ripercorre una storia della resistenza in Non lontano da qui, edito da poco da Lapis, e che ne parla con la nostra Sara Milanese.
Benvenuta Francesca Avanzini, autrice di Non lontano da qui, edizioni Lapis, un romanzo per ragazzi uscito da poco e che parla di resistenza e anche di fascismo e che ricorda anche delle storie violente, difficili da raccontare. Come si fa a parlare di questi temi a dei lettori giovani che magari non conoscono ancora bene queste vicende? Sembra quasi che la risposta sia quella di immergere il passato nel presente. Il romanzo infatti si sviluppa su linee narrative diverse.
Sì, senz'altro questa domanda è sempre stata accesa e presente. Tutte le persone che hanno lavorato con me mi hanno aiutato a tenerla accesa, in primis la mia editor Sara Marconi, che non finirò mai di ringraziare abbastanza. Però sì, come dici tu, il nucleo centrale, diciamo, che per me era importante raccontare era quello sulla resistenza, sulla storia del maestro antifascista Salvatore Principato. Ma fatto saldo questo punto centrale, la domanda a cui ho sempre cercato di rispondere è come lo racconto a dei ragazzi come età e di oggi, come epoca, diciamo. Il titolo una prima risposta la dà: guardiamoci intorno, alziamo gli occhi, qualunque dettaglio delle strade che percorriamo tutti i giorni, delle nostre case in senso anche lato, come quartieri, sono dei fili da tirare che srotolano storie incredibili, interessantissimi. Quindi questo è un filone, più la storia, il fatto di raccontare delle storie in sé, no? C'è questa figura di un narratore che per me rappresenta un po' il fatto che le storie ci salvano spesso, ci aiutano a uscire anche da difficoltà nostre, anche personali, esistenziali. È un tema forte, come menzionavi tu, anche il fatto che si parla di storie anche con un contenuto di violenza, no? di contenuti difficili, che ho cercato di non nascondere, di non edulcorare.
Di certo lo stratagemma, diciamo così, che dall'insegnante di scuola arriva ai ragazzi, a Mino, che è il protagonista del romanzo, di guardarsi intorno, no? Di cercare storie, coglie perfettamente questa cosa che ci stavi raccontando. Milano in particolare è ricca di dettagli e di richiami alla sua storia, alla resistenza al fascismo. Tu hai scelto però la storia appunto di Salvatore Principato. Come mai? Le storie di partigiani erano tantissime e tu hai scelto questa.
Allora, innanzitutto perché è un mio vicino per davvero, quello è il mio quartiere. Però per essere del tutto precisa, questa cosa di vicinato ideale mio anche l'ho scoperta in seconda battuta, cioè il primo modo in cui questa storia mi è venuta incontro è stata un'intervista che ho letto a Massimo Castoldi sul suo libro Insegnare Libertà, che è una raccolta per Donzelli, che è una raccolta di 12 profili di maestri antifascisti, e questa storia, questo approccio mi aveva molto colpito, l'idea di raccontare innanzitutto la resistenza dei maestri, quindi di figure di educatori, e poi una resistenza senza armi, diciamo, il fatto che c'è la figura del partigiano in montagna e armato, ma c'era anche appunto la rete di attività clandestine in città di persone normali, no? Un maestro di scuola elementare che decide di fare questa scelta di resistenza, lui e la sua famiglia anche, non dimentichiamo mai le donne che sono coinvolte in questa storia. Quindi sì, diciamo, lo spunto è parzialmente autobiografico, nel senso che io effettivamente i miei giretti per il quartiere me li sono fatti alla ricerca di queste tracce sparse vicino a casa mia. Sì, l'idea di tessere un vicinato appunto ideale, un po' che passa oltre anche il tempo, che va negli strati, diciamo, di tempo, non solo di spazio, è un'idea che mi ha molto colpito e preso, insomma, che mi sembrava valesse la pena di portare anche fuori da me.
Proprio non lontano da casa tua, quindi riprendendo, esatto, il titolo. Sì. Tra i personaggi vicini al protagonista ci sono un toscanaccio e una, sì, ragazzina che arriva da Bologna, quindi da Milano in realtà è come se lo sguardo un po' si allargasse.
Sì, senz'altro, cioè c'è l'idea di un vicinato fisico, è il vicinato delle persone che si riconoscono, che hanno le stesse domande, che cercano le stesse risposte e magari anche riescono a darsene qualcuna insieme, no? E questa cosa dello stivale che si unisce un po', c'è, cioè, senz'altro. Sì, l'idea è appunto delle diverse case, no? Che si possono trovare per le proprie inquietudini, per le proprie domande, anche come stare nella società civile. Sicuramente trovarsi tante case è un modo di anche dello spirito, dell'etica, insomma, di cosa ci guida, è una risposta che io ho. E sì, disseminare alcuni personaggi che rappresentano altri pezzi d'Italia senz'altro va in questa direzione. Peraltro anche Salvatore veniva dalla Sicilia, quindi c'è questa idea un po' di una Milano che accoglie, respinge anche, ma che è comunque un insieme di tante identità che sono una ricchezza alla fine.
Ti chiedo, conferma che questo sia il tuo primo libro, giusto?
Sì, è così, sì.
Perché partire da una storia di resistenza e di un partigiano e antifascismo?
Perché rispondeva appunto a questa domanda su come stare al mondo per me. Sono momenti in cui essere nella politica, essere nella società civile, per me, questo è appunto un fattore poi autobiografico, fa fatica a trovare una risposta che mi convinca davvero. È un albero piantato per me, insomma, aver potuto raccontare questa storia e anche pubblicarla per chi avrà voglia di leggerla.
Ed era Francesca Avanzini al microfono di Sara Milanese, ci ha parlato del suo libro dedicato alla resistenza, Non lontano da qui, edito da Lapis Edizioni. Adesso c'è un po' di pubblicità e noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult di quest'oggi.
Oh. said nothing. We came together by having nothing. Nothing forged our love out of nothing, because it was only by having
Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. E allora noi adesso dedichiamo questa nostra seconda parte alla lirica e in particolare ad alcuni degli appuntamenti imminenti. Poi avrò l'occasione di tornare a parlarvi di lirica e di Scala, perché anche per il 25 aprile ci sono delle iniziative importanti. Il nome della rosa di Francesco Filidei, che è anche il protagonista del festival Milano Musica dedicata alla musica contemporanea, è il titolo della nuova produzione del Teatro alla Scala, che debutterà il prossimo 27 aprile, sarà in scena fino al 10 di maggio. In realtà c'è molta curiosità per quest'opera, chiaramente tratta dal celebre romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa, edito dalla Nave di Teseo. Il libretto, come si diceva, è di Francesco Filidei, il compositore, e di Stefano Busellato. L'opera vedrà la regia firmata da Damiano Micheletto, mentre il direttore, che salirà sul podio dell'Orchestra della Scala, sarà Ingo Metzmacher. Tra l'altro, che mette insieme anche le coreografie di Erika Rombaldoni, la drammaturgia di Mattia Palma, le luci di Fabio Barettin, i costumi di Carla Teti e le scene di Paolo Fantin, e che è stata presentata alla stampa da poco. A impersonare i caratteri principali saranno Kate Lindsay nel ruolo di Azzo, il giovane frate, mentre il ruolo di Guglielmo da Baskerville sarà affidato a Lucas Meachem, e poi ci sono tutti gli altri ruoli, da Jorge da Burgos, che è Gianluca Buratto, a Bernardo Gui, che è Daniela Barcellona. Ci sono alcune interpreti femminili che interpretano i frati a seconda del carattere, insomma parecchi, tra l'altro, specialisti e nomi celebri della lirica in quest'opera molto attesa, ripeto. E allora noi per raccontarvela vi facciamo ascoltare intanto quello che ha detto Francesco Filidei per introdurre questo suo nuovo lavoro.
Allora, grazie, potete immaginare quale emozione, insomma, mi pervada, insomma, dopo 4 e passa anni di lavoro intorno a questo progetto, che adesso vedo affidato nelle mani migliori che io potessi immaginare, ecco. E, devo dire, è stato un lungo processo che è partito proprio dalla prima problematica per me di un'opera, che è: ma perché questi qui cantano? Cioè, insomma, sono lì sul palco e con questa voce, insomma, che ci suona comunque dal passato, fanno azioni, fanno cose, insomma, e io qui avevo, grazie a questo soggetto, la risposta ideale, perché appunto siamo in un monastero, chi dice monastero dice, insomma, in linea di massima preghiera si vorrebbe, e poi chi dice preghiera dice canto, e in particolare il canto gregoriano, che era un'occasione unica per sviluppare una tipologia di vocalità che avesse a che fare con la tradizione, ma che al contempo potesse anche un po' smaccarsi, insomma, perché grazie a un tessuto proprio legato a questo tipo di canto millenario, quindi praticamente atemporale, io ho potuto innestare dentro al percorso vocale, che è la base dell'opera, per i cantanti, per le voci per esempio di controtenore, un modo di procedere in stile barocco, invece per i baritoni eccetera qualcosa di più verdiano, fino ad arrivare al canto contemporaneo, per esempio per la ragazza senza nome, che ha una specie di puntillismo acuto di coloratura. Questa era la prima, insomma, linea che mi ha direzionato verso il titolo, Il nome della rosa, ma ce ne sono tante. Intanto lo stesso Umberto Eco, che nelle postille Il nome della rosa parla di un romanzo che procede con un andamento di melodramma buffo fra lunghi recitativi e ampie arie, e anche lì, come vedete, insomma, il rapporto con l'aria per me era indispensabile, e avevo la scusa perfetta per farle, perché per me è importante recuperare il rapporto che c'è un po' e che si è separato dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, se vogliamo, fra la canzone Sanremo da una parte e poi la musica di ricerca Nono e via dicendo. E questa era un'occasione unica. Abbiamo questi due fratacchioni che vanno, pigiano il bottone sul frate di turno, il monaco, che gli canta con il suo proprio modo di viverla quello che è successo. Quindi senza interrompere necessariamente il flusso drammaturgico, io avevo la scusa adatta. Un altro elemento che mi ha portato verso questo soggetto è lo stesso, di nuovo Umberto Eco, che me lo dava, perché ha parlato sempre dei suoi romanzi come di grandi sinfonie maleriane, tranne per l'ultimo, Anno Zero, lui lì parla un po' di un modo di procedere jazzista. E quindi in effetti io avevo anche la scusa buona per fare come delle strutture sinfoniche. Infatti noterete, abbiamo due atti e una suddivisione in giornate che rispetta il libro. Le ore liturgiche non le ho potute rispettare perché ho dovuto tagliare insieme ai collaboratori alcuni personaggi, come del resto succede nel film o anche in altre rappresentazioni, elaborazioni, insomma, del soggetto. In questo caso queste giornate sono come praticamente dei movimenti di sinfonia, se si vuole, perché abbiamo la prima giornata, poi una specie di respiro, poi la seconda e la terza nel primo atto, e poi nella seconda parte dell'opera, nel secondo atto, lo stesso tipo di percorso, diciamo. Quindi due grandi sinfonie, possiamo anche vederlo sotto questo punto di vista, cioè praticamente da una parte il lato sinfonico e dall'altro, insomma, quello di recitativo ed aria per portare avanti la drammaturgia. Ci sono molti altri fattori che mi hanno portato sempre al nome della rosa, e uno di questi è che non capisco perché non si possa fare della ricerca pur mantenendo un primo livello di comprensibilità. Questa è una cosa che è successa a lungo nella musica contemporanea, però se si prende il percorso di Umberto Eco si noterà che lui era nato nel gruppo 63 insieme a Nanni Balestrini, insieme a Sanguinetti, che hanno fatto dei capolavori come Vogliamo Tutto, Gli Invisibili oppure Capriccio Italiano, però sono dei romanzi di nicchia. E Umberto Eco è riuscito, se si vuole, nell'80 a combinare le due cose ed avere un romanzo che ha un primo strato di comprensibilità e poi dietro di esso una molteplicità di percorsi che possono essere riletti in seguito. Allora, diciamo che la potenza del nome della rosa credo che venga innanzitutto da qualche cosa che è a monte, cioè un pensiero che Umberto Eco ha elaborato e che poi, lo dice lui stesso, ha esplicitato attraverso la scrittura. La scrittura di un romanzo è un modo per esprimere questo mondo che aveva costruito, e sicuramente forse il modo più efficace, per esempio, per rappresentare lo strato legato al polar, al giallo, insomma. Cosa più difficile da rendere nell'opera se non con la regia, appunto, perché si canta e le parole sono difficilmente, insomma, comprensibili sempre. E invece
però l'opera ha un altro strumento, cioè magari questa parte insomma è meno evidente da realizzare, però sicuramente la questione del labirinto un'opera te la può rendere in modo più efficace grazie al contrappunto, per esempio, cioè il contrappunto è proprio labirintico, e quindi questa era una carta che io ho giocato in modo abbastanza netto nella costruzione del lavoro. Per esempio, io potevo sintetizzare in poche battute quello che nel romanzo, per esempio, prende un capitolo intero. Per esempio, guardiamo al portale di Moissac la descrizione, ecco, che ecco impiega pagine e pagine per realizzare. Il nostro portale, insomma, durerà 5 minuti, però è lì e rappresenta lo stesso tipo di afflato, diciamo, in un modo o in un altro. Basta, insomma, l'ultima cosa che volevo dire, ho immaginato questa opera quindi come se fosse una sorta di installazione in un museo di arte contemporanea fatta con dei quadri ottocenteschi, se si vuole, comunque con dei quadri che hanno una relazione forte con il passato, però ognuno di essi è diciamo colorato da uno splash di colore singolo, perché ho immaginato una struttura che ho detto a forma di rosa, una struttura labirintica per condurre il percorso. Quindi avete per ogni stanza una nota di riferimento e un intervallo che la porta ad allargarsi a ventaglio nel primo atto, 12 scene, e ritornare indietro nel secondo atto, restringersi a ventaglio, quindi altre 12 scene simmetriche. E questo perché? Perché in questa installazione ipotetica, in un museo di arte contemporanea, possiamo immaginare una struttura metallica, un quadro, una cornice che dia un senso diverso a questi appunto elementi che parlano del passato. Se si vuole, si può grattare la vernice del contemporaneo e guardare dietro, insomma, pur mantenendo questo. Forse è un pensiero che viene anche dal libro di Umberto Eco, che ha tutte queste relazioni, tutte queste citazioni e questo modo di procedere che ho cercato di trasporre al massimo nel mio lavoro. Grazie.
Grazie. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Questa Il nome della rosa, che è in scena dal 27, è anche il centro e l'occasione per un festival monografico che ti è dedicato. Cioè Milano Musica, che ha un'edizione 2025 che si chiama Fiori, Tempo, Respiro, e che è interamente dedicata alla musica, non interamente, ma è un monografico comunque su Francesco Filidei. Come si inserisce il nome della rosa nel complesso della tua opera, e che cosa troveremo nel festival che ci aiuterà a fare specchio con quello che ascoltiamo, no, alla Scala?
Beh, è un percorso che è stato molto lungo, anche grazie a Cecilia Balestra, che è qui presente e che ringrazio di nuovo di questa possibilità, ma sono molti anni, cioè forse più di 10, che ho cominciato a collaborare con il festival, e passo dopo passo siamo arrivati a questa tappa, diciamo. Ovviamente ci sono molti concerti e con molti pezzi che hanno molte relazioni, di nuovo, con il nome della rosa, a partire da un piccolo pezzettino che ho scritto in occasione che si chiama Una Rosa, fino ad arrivare alla proiezione delle altre due opere che ho scritto, in particolare il Giordano Bruno, che anticipa per la struttura, per il fatto che comunque c'è il fuoco. Io sono una sorta di piromane, ormai l'avrete capito, ho già fatto tre opere, cioè c'è anche La Maschera della Morte Rossa, che finisce con il fuoco, e poi per fortuna ho fatto questa Inondation, che invece l'annacqua. E poi ci sono altri concerti, per esempio c'è il concerto per viola che sarà eseguito e che ha un po' un tipo di struttura che ho scoperto essere molto vicina a quella del nome della rosa. Solo alla fine non mi ero reso conto che il titolo dell'ultimo pezzo era What is a Flower, senza pensare che poi io stavo lavorando sul nome della rosa e che aveva un po' un tipo di relazione con questo, col fiore, e in particolare con la fine del nome della rosa, perché dopo aver fatto tutta questa struttura che vi ho descritto, frattale eccetera, l'ultima nota del nome della rosa in realtà è un do diesis, mentre tutto insomma nasce dal do, arriva al do, quindi sale di un gradino ed è una domanda, un punto interrogativo, perché per me il nome è la questione del nome della rosa, cioè è la questione dell'identità che è dietro a questa cosa. Quindi questa domanda dei contrabbassi finale rilancia tutto il discorso. Questo tipo di elemento l'avevo usato proprio alla fine del concerto per viola che sarà eseguito durante Milano Musica, e ha un punto, l'ultima nota che apre di nuovo un orizzonte diverso.
Allora, Il nome della rosa, dunque, con un'apertura anche al Festival Milano Musica che va ad iniziare tra breve, entrambi dedicati e firmati da Francesco Filidei, un compositore che per quello che riguarda la musica colta è considerato giovane, insomma una cinquantina d'anni. Del resto, insomma, si tratta di un'attività musicale di grande complessità. Il nome della rosa, tratto dal romanzo di Umberto Eco, andrà in scena il prossimo 27 di aprile e ci resterà il 10 di maggio. Se vi interessa prenotare, vi suggeriamo di farlo presto. Intorno a quest'opera c'è molta curiosità. E adesso invece un brano di B.C. Camplight, che è appena arrivato nella nostra music library, Two-Legged Dog. BC Camp Light, tra i nuovi arrivi della nostra Music Library, Two Legged Dog featuring Abigail Morris. E come vi dicevo, questa nostra seconda parte è dedicata ad alcune delle iniziative che Radio Popolare riserva al prossimo 25 aprile, che insomma sono caratterizzate ovviamente dall'attenzione particolare all'ottantesimo della Liberazione. E allora vi ricordo che ci sarà Lele Liguori il 22 martedì per un incontro con vari ospiti dedicato alla Costituzione, a partire anche da un importante quaderno che ne racconta il valore. Mentre il 23 ci saranno Marta Marangoni, Alice Pavan e Renato Sarti in auditorium, come del resto tutte le nostre iniziative della settimana che conduce a venerdì 25 aprile, con Nome di Battaglia Lia, il celebre spettacolo dedicato alla giovane partigiana di Niguarda. E ancora ci sarà invece il concerto dei Mephisto Bros per, insomma, contro le oppressioni di ieri e di oggi, curato da Claudio Agostoni e Giulia Strippoli il giorno successivo, il 24. Tutte le nostre iniziative prevedono l'ingresso alle ore 21, insomma arrivate, aggiudicatevi un posto prenotando a prenotazioni@radiopopolare.it e vi ricordo che ci sarà in cortile il modo, come sempre con la pebedda, di brindare, di mangiare qualcosa con noi, insomma di conoscere gli ospiti delle varie serate. Naturalmente poi il 25 aprile, questo lo racconteranno anche i colleghi, la direttrice, tutta la giornata è dedicata, come nostra abitudine e tradizione, a questo appuntamento, e appunto quest'anno così importante, ma c'è una cosa in più che vi dettaglieremo anche nei prossimi giorni attraverso una serie di strumenti di promozione, ovvero c'è il concerto che il Teatro alla Scala e l'Ampiscala, insieme con il Comitato Provinciale, in collaborazione anche con la sezione Ampi del Teatro Regio di Torino, con l'Ampi del Piccolo Teatro, dedicano a questo 25 aprile. Il concerto si terrà immediatamente dopo la manifestazione di Milano alle ore 18 al Teatro alla Scala, e dal 22 i cittadini e le cittadine milanesi, anche non milanesi, potranno prenotare due biglietti a testa sul sito del Teatro alla Scala. Il concerto è gratuito, offerto insomma a coloro che ci tengono a celebrare anche così il 25 aprile. Ha un programma ovviamente interessante, sia musicale che di letture dedicate alla Resistenza. E infine, la cosa che ci tengo ancora a sottolineare è che Radio Popolare, e per questo ringraziamo Ampi Scala e tutti coloro che lavoreranno con noi per permetterlo e consentirlo, lo trasmetterà in diretta con una diretta a partire dalle 17.30 proprio dal Teatro alla Scala. Torneremo a raccontarvi tutto questo anche con ospiti la prossima settimana dopo le feste di Pasqua. E adesso, come vi dicevo, non possiamo non chiudere la nostra puntata del giovedì se non con la rubrica a cura di Giovanni Chiodi.
1944 è l'anno della prova generale a Salisburgo dell'opera di Lieber Danae, L'amore di Danae, l'ultimo lavoro teatrale di Strauss, l'opera del congedo, che l'autore non vedrà mai in scena alla prima postuma del 1952. Si può dire che sia una summa estrema dello stile compositivo del grande musicista, che si congeda appunto dal mondo musicale che ha rappresentato senza rinnegarlo, anzi amandolo profondamente. Ed ecco dunque questo libretto di Mitologia Gaia, scritto da Joseph Gregor in sostituzione di Hofmannsthal. Ecco il ritorno dei lunghi duetti, delle grandi arie, del canto di conversazione. Sul clima di congedo amaro e malinconico, ma anche con forti dosi di ironia, è incentrata anche la regia di Lawrence Dale, responsabile della messa in scena di questa produzione del Teatro Carlo Felice di Genova. L'opera è rara, richiede voci d'acciaio in almeno tre ruoli, e questa riproposta è di altissimo valore anche musicale. Siamo sotto le bombe, dunque, della disastrosa Seconda Guerra Mondiale. Strauss appare in scena con la moglie, saluta gli orchestrali, poi segue la recita che finisce con una veduta filmata della sua villa. Anche l'azione funziona benissimo ed è anzi una delle sorprese di questa edizione. Nulla di stucchevole, un ambiente altolocato, elegante, in cui intorno a Danae, chiamata a scegliere tra uno sposo facoltoso, Mida, e l'amore vero, si muovono dei caratteristi tutti bravissimi, dalle quattro regine sedotte da Giove, Semele, Europa, Alcmene e Leda, tutte cantate benissimo, a Mercurio, che è Timothy Oliver. Personaggi centrali Danae, Mida e Giove, per i quali Strauss compone una musica sfarzosa e seducente, interpretata al meglio la parte sopranile di Danae, che richiede voce potente, ma capace anche di un registro acuto luminoso e di assottigliamenti morbidissimi. Perfetta Angela Mead, che ha una tavolozza di colori di grande fantasia, un'organizzazione vocale di grande maestria tecnica, un languore insieme ad un possente corposo registro centrale. Una voce simile si spande per la sala e riesce praticamente a tenere testa a tutti i trabocchetti piazzati da Strauss per la sua voce preferita. Una delle prove vocali più convincenti, anzi la migliore, che ho sentito in questo ruolo. Tra l'altro la Mida è un eccellente bel cantista e quindi conferma la regola che voci del genere rendono al doppio anche in un repertorio diverso. Non è meno difficile la parte del tenore, Mida, qui resa in modo omogeneo e solidissimo da John Matthew Myers, anche nei non infrequenti salti di tessitura. Complesso è il ruolo di Giove, che deve essere in grado di sostenere un canto di conversazione minuto, ma anche lunghe frasi che portano spesso la voce in acuto. È una sorta di Hans Sachs in miniatura, più che un Wotan, quello che nel lungo e stupendo duetto finale con Danae Strauss mette in scena come un wagneriano viandante. Lo ha interpretato onorevolmente Scott Hendricks, senza essere strepitoso, ma con un buon registro centrale, nel quale la voce deve spesso sostare. È un'innegabile arte attoriale. Ha diretto benissimo questa prima italiana della versione originale, con slancio, compattezza, opportune finezze di fraseggio, il concertatore Michael Zlablinger. Per questa opera veramente singolare, un commiato dalle forme tardo ottocentesche, un epicedio, come ho detto, è stata una grandissima occasione di rivalsa rispetto ad altre ben più fortunate sorelle. Una di queste è Salome, che è ancora in scena a Firenze, che ha inaugurato il Maggio Musicale Fiorentino 2025. Si tratta di un'edizione con la regia di Emma Dante, la direzione di Alexander Soddi, protagonista Lydia Friedman, appena sentita, come ricorderete, nell'Anna Bolena a Venezia. Ricordo infine che stasera si può ascoltare l'ultima replica dello Stabat Mater di Rossini, diretto da Emanuel Tiek-Navorian, all'Auditorium dell'Orchestra Sinfonica di Milano, alla Scala La Johannes Passion, portata in tournée dal complesso Pygmalion, diretto da Raphael Pichon.
Così il nostro Giovanni Chiodi, noi diamo la linea alle notizie e ritorniamo domani alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.